Pesaro, 17 aprile 2013. Lucia, 36 anni, e Luca, 35, ambedue avvocati, hanno una relazione sentimentale. Le cose però non vanno bene. La relazione si tronca, ma Luca non ci sta e tenta di tutto per riallacciare il rapporto. Addirittura si introduce in casa di Lucia anche dopo che lei ha fatto cambiare la serratura, denunciato per molestie. E la cosa gli brucia e decide di fargliela pagare. Mentre lui si costruisce l'alibi facendosi trovare impegnato in una partita di calcio, manda un poco di buono a sferrare la sua vendetta. L'aggressore entra in casa di Lucia, l'aggredisce e le sfigura il volto gettandole addosso dell'acido. Tra dolori lancinanti, il vetriolo le corrode la pelle. La settimana scorsa, prima di sottomettersi alla nona operazione, la settimana scorsa, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, dinanzi a 300 studenti delle scuole superiori qui a Parma, Lucia ha così confidato: voglio ringraziare il mio volto ferito, che mi ha insegnato a credere in me stessa, a fare un salto verso la persona che ho sempre desiderato essere. Oggi mi sento padrona della mia vita e dei miei sentimenti. Ho un progetto da cui ripartire per avere una vita felice. Il volto mio sono io. Parla di me, del mio dolore e della mia speranza. Siamo chiamati a scegliere che tipo di persone vogliamo essere, e sarebbe bello se in questo momento di follia collettiva voi sceglieste di fare la differenza, di essere originali, di essere gentili, affettuosi, amorevoli verso le vostre compagne. E alle ragazze auguro di essere libere, di essere voi stesse e di non lasciarvi convincere che c'è qualcosa di voi che non va. Il tempo trascorso lasciando che qualcuno ci ferisca non ritorna. Ho imparato che esiste un solo tipo di amore, quello buono, che ti rende felice, che ti sprona a migliorare, che è indipendenza e libertà. Oggi iniziamo l'avvento e lo facciamo educando i nostri desideri. E li educhiamo sui desideri di questa donna ferita, di Lucia. Sarebbe bello che in questo momento di follia collettiva voi sceglieste di fare la differenza, di essere un po' alla volta originali, di essere gentili, di essere affettuosi, di essere amorevoli. i nostri desideri ai nostri desideri. Noi vogliamo dare questa direzione perché pare che sia la direzione giusta. È la direzione giusta. Noi lo mettiamo, i nostri desideri, proprio i nostri, hanno bisogno di essere purificati da tante scorie inutili, in modo che possiamo realmente una volta ogni tanto rispondere alla grandezza delle promesse di Dio, alla grandezza delle promesse di Dio. Per questo noi abbiamo sentito Paolo, ce lo ha detto chiaramente: non seguite la carne nei suoi desideri. E il senso fondamentale è: non viziate il vostro egoismo, non viziate la vostra carne. Si può dire che la carne è come un bambino piccolo, egoista, che tende a cercare soltanto quello che gli dà soddisfazione. E un bambino piccolo non bisogna viziarlo, o no? Mamme, papà, un bambino piccolo non bisogna viziarlo, perché diventa altrimenti il padrone. In casa comanda lui. E la nostra carne è fatta così. Ha dei desideri, cerca di attaccarsi alle cose che gli danno soddisfazione. Non si tratta di cancellare la carne, ma si tratta di non viziarla, di orientarla verso i desideri più giusti. E la parola di Dio ci aiuta in questo orientamento dei desideri. E che cosa ci propone? Dice Isaia: spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, dalle loro lance faranno falci, non impareranno più l'arte della guerra. Dio desidera una umanità dove l'altro non fa paura. Dove l'altro non fa paura. Anzi, un'umanità dove con l'altro ci sono relazioni di pace. Sarebbe bello che in questo momento di follia collettiva voi sceglieste di fare la differenza, di essere originali, di essere gentili, affettuosi, amorevoli. Una umanità dove l'altro non fa paura. Questo è possibile o è solo un sogno? E Isaia ci dà proprio un itinerario per arrivare a questa meta. Perché il motivo per cui gli uomini non impareranno più l'arte della guerra è: egli, il Signore, sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. E quindi i contrasti tra gli uomini avranno un arbitro imparziale. Dove Dio è arbitro, scompaiono i motivi di contrasto tra gli uomini. Ma com'è possibile? Com'è possibile che Dio diventi arbitro dei contrasti degli uomini? E torniamo indietro e leggiamo: Da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. E i popoli vanno a Sion perché il Signore ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. E vuole dire: Dio esercita il suo arbitrato di giustizia attraverso la sua parola. Quando gli uomini si lasceranno guidare e giudicare da quella parola, allora davvero i motivi di contrasto saranno superati. E si capisce allora l'esortazione: venite, venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Guardate che qui c'è tutto l'avvento, tutto l'avvento. Venite, saliamo al monte del Signore. E allora abbiamo desiderio che la nostra vita sia illuminata dalla parola di Dio, illuminata dalla volontà di Dio, e non solo illuminata, ma guidata e corretta, perché sappiamo che questa è la strada della riconciliazione tra di noi e tra i popoli. E questa è la strada che ci permette di andare verso quella umanità concorde, quella che ci viene promessa da Dio, dove l'altro non mi fa più paura. E a questa promessa noi non ci vogliamo rinunciare. Per questo entriamo nel clima, nel tempo dell'Avvento. Allora camminiamo con impegno, perché ci ricorda Paolo: la nostra salvezza è più vicina adesso di quando diventammo credenti. Vuol dire: il cammino della vita cristiana è un cammino dove stiamo andando verso la salvezza, e ogni giorno che passa ci avviciniamo un briciolino. Non so se sia poco o tanto, l'importante è che se facciamo un sincero cammino di amore, pian piano verso quella salvezza noi ci avviciniamo. Perché dice Paolo: ormai siamo al termine della notte, non è ancora il mezzogiorno, il sole non picchia ancora sulle nostre teste, però non è più notte. Abbiamo una qualche luce sufficiente, che ci illumina il cammino che stiamo facendo, il cammino della nostra vita. Non sappiamo tutto, però qualche cosa lo sappiamo. Nel momento in cui Cristo è entrato nel mondo, non c'è dubbio che il mondo è stato illuminato, che abbiamo capito un pochettino meglio l'amore di Dio, che abbiamo capito un pochettino meglio il compito della nostra vita. E allora, se il giorno si sta avvicinando e illumina la nostra vita, gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Il fatto che si parli di armi della luce vuol dire che c'è ancora da combattere. Ma che combattimento? Che cosa sono le armi della luce? Le armi della luce sono le opere buone. Opere buone vuol dire tutto quello che la nostra vita è illuminato da Gesù Cristo. Tutti i pensieri, i comportamenti che hanno almeno in parte la forma del Vangelo, la forma di vita di Gesù Cristo, la forma della dedizione, dell'amore, della bontà, della pazienza, della tenerezza. Quando la nostra vita prende qualcosina di questo, stiamo combattendo le tenebre, stiamo lottando perché il mondo non sia più nella tenebra dell'egoismo, della cattiveria, ma dentro una logica di pace. Non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Allora, se le cose stanno in questo modo, dice il Vangelo, non stiamo vivendo un tempo di ordinaria amministrazione, dove si possa andare avanti a fare quello che si è fatto ieri, quello che si è fatto l'altro ieri, senza sperare niente di nuovo e senza cambiare niente della nostra vita, come nei giorni che precedettero il diluvio. Lì si è potuto continuare a mangiare e a bere come se niente fosse, ma il mondo stava per cambiare. Ebbene, anche per noi, viene il Signore. Bisogna che ci prepariamo a questo cambiamento del mondo, che ci prepariamo con una vita rigenerata, rinnovata, quell'appunto che ci descrive San Paolo. Bisogna che non viziamo più il nostro egoismo, ma che indossiamo Gesù Cristo come abito che viene da Dio. Rivestiti di Gesù Cristo, siamo chiamati a cambiare i nostri atteggiamenti, i nostri desideri. E allora davvero la facciamo nostra l'esortazione di Isaia: casa di Giacobbe, vieni, vieni, camminiamo, camminiamo nella luce del Signore. È un invito rivolto a ciascuno di noi. Vieni, camminiamo nella luce del Signore. C'è abbastanza luce per poter camminare in quella direzione. Dai, muoviamoci. Ci teniamo per mano, ci sosteniamo a vicenda. Il motivo per cui siamo qui, comunità cristiana, è proprio perché abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ci sono momenti di crisi e di fatica per tutti, ma se abbiamo vicino qualcuno, questo ci aiuta a rialzarci, a risentire: vieni, camminiamo nella luce del Signore. L'altro non è da demolire. Ci pensa già la vita a farlo. L'altro ha bisogno di chi gli dà una mano. Sarebbe bello se in questo momento di follia collettiva voi sceglieste di fare la differenza, di essere originali, di essere gentili, affettuosi, amorevoli. Ho imparato che esiste un solo tipo di amore, quello buono, quello che ti rende felice. È il senso dell'avvento e con gioia lo incominciamo. Qualcosa in più. Qualcosa in più riusciremo a farlo. C'è il Signore, c'è il Signore.